In questo libro ci sono tanti elementi che ci possono aiutare appunto a far fronte a queste sfide.
Posso fare, prima che Eugenio risponda a tutte le pesanti, nel senso, in tutti i sensi in realtà, considerazioni che sono state svolte, io farei veramente solo quasi un intermezzo comico. Nel senso che, sapendo più o meno cosa aspettarmi da Carlo, sono andato a prendere una frase credo particolarmente significativa di questo libro, che è un libro che si legge bene assieme al libro di Sommaini, in realtà è un libro di George Smith, che è uno storico del pensiero, ed è un libro dedicato sostanzialmente, si chiama The System of Liberty, ed è un libro sostanzialmente dedicato all'indagine del paradigma lochiano, visto in opposizione con quello che è il neoliberalismo sin da principio, cioè Green ben prima di Rawls e quant'altro. E c'è una cosa che per Carlo invece è un'altra cosa che credo possa aiutarci a tornare poi sul sentiero del libro di Sommaini. A un certo punto Smith nota che l'anarchia è per i filosofi politici quello che il peccato originale è per i calvinisti, cioè un male fondamentale e pervasivo che è allo stesso tempo repellente e affascinante. E questo è ovviamente una digressione sui diversi modelli di stato di natura che vengono via via costruiti ovviamente per andare nella direzione di un determinato stato civile e non per altro. Una delle cose più interessanti di questo libro è che in questo capitolo che è dedicato al gioco dell'anarchia riporta quelle che sono le prime critiche al paradigma lochiano, tra cui quelle di Joshua Tucker, che a un certo punto dice una cosa molto interessante che spiega un po' da una parte la tela di Penelope dei liberali degli ultimi due secoli e poi anche il libro di Sommaini. Cioè Tucker a un certo punto nota che il sistema lochiano è un demolitore universale dei governi civili, ma non è capace di costruirne alcuno. Ora, questo è discutibile, ma non di meno è un argomento molto forte. Poi l'argomento di Burke nel suo saggetto giovanile, cioè il potenziale distruttivo del secondo trattato sul governo non va d'altro canto invece a incrociare un sentiero della politica reale che possa fornire una strutturazione, diciamo così, coerente con la realtà dei fatti politici e non soltanto con la teoria e con una certa idea di diritto naturale. Questo è un libro che in tutta evidenza si pone, dopo tanti altri, precisamente questo problema, se vogliamo, che è poi quella che Carlo in questa occasione, come direi quasi sempre, ma come spesso, mettiamo così, segnala come la fondamentale, come il problema fondamentale del liberalismo classico, perlomeno negli ultimi 100 anni, cioè la difficoltà di sposare in qualche maniera diritti naturali e Stato. L'intermezzo comico si è concluso e quindi cediamo finalmente la parola all'autore.
Allora, intanto io ringrazio prima di tutto l'Istituto Bruno Leoni per aver organizzato questo incontro, i relatori e gli intervenuti. Prima di passare a rispondere ad alcune delle questioni che sono state sollevate, vorrei fornire alcune caratterizzazioni del libro. Cioè, quali sono gli elementi centrali, portanti? Io faccio cerco di analizzare il concetto di libertà nelle sue diverse forme, che io chiamo libertà formali, la liceità di compiere delle azioni, io chiamo libertà reali la capacità di compierle, e non avrebbe senso essere autorizzati a libertà che nessuno sia in grado di mettere in atto. Preferisco l'osservazione che ha fatto a Pane Bianco, è più che altro terminologica, preferisco ricondurlo alla categoria delle libertà piuttosto che metterlo in quella del potere, di cui io vedo invece principale elemento relazionale tra persone, potere su qualcuno, potere secondo me è la capacità di dare ordini e di imporne l'esecuzione, mentre la capacità di controllo sulle cose è qualcosa di diverso. Importante nel libro, c'è un lungo, forse il capitolo più lungo è l'ottavo, mi pare, dedicato all'uguaglianza. La mia tesi è che l'uguaglianza è un concetto estremamente pericoloso, sostanzialmente tossico, nel senso che può essere invocato nei modi più disparati e contraddittori. Io cerco di salvare da un punto di vista liberale due nozioni. Intanto c'è una, quella che io chiamo uguaglianza di base, nel senso, diciamo, l'uguale dignità di tutti, diciamo, non ci deve essere, le leggi si applicano senza guardare al sesso, al genere, eccetera, trattano tutti quelli che rientrano nella sfera di applicazione della legge allo stesso modo. Questo è un presupposto di non discriminazione ovvio, ma tutt'altro che scontato e tutt'altro che al sicuro. Poi chiamo uguaglianza liberale l'uguale trattamento, e invece l'uguaglianza tipicamente socialista è il rendere uguali. Questa seconda dimensione è questo elemento tossico riguardo a questo, perché le prospettive nelle quali si è diversi sono molteplici. Correggere un'ineguaglianza vuol dire crearne un'altra, e quindi un intervento egualitario ne chiama un altro a cascata, e non a caso, diciamo, l'uguaglianza è lo slogan delle burocrazie, cioè non c'è provvedimento più vessatorio che non venga giustificato in nome dell'uguaglianza e in risposta a... Allo stesso modo, qualsiasi gruppo che ha qualcosa meno di un altro in nome dell'uguaglianza può chiedere favori, l'estensione di favori o magari anche compensativamente ulteriore. Questo non vuol dire che io accetto, diciamo, sul piano, diciamo, delle condizioni materiali, ritengo che ci possa essere salvata una forma di uguaglianza che io chiamo democratica, e che consiste nel garantire a tutti certe condizioni, non nel renderli uguali, ma nel garantire certi minimi. Oggi questo mi sembra che sia giusto, oltre che inevitabile. E quanto poi devono essere estese, questa è materia opinabile, però che ci siano certe cose che in quanto uomini, o in particolare in quanto cittadini, vadano garantite, questo è accettabile, una forma di ugualitarismo che consiste però nel portare a una soglia e lasciando sussistere tutte le diseguaglianze che stanno sopra. Questo non vuol dire essere indulgenti e avere chiudere gli occhi sul fatto che molte ineguaglianze sono scandalose, sono ineguaglianze che nascono da privilegi, da rendite, e lo Stato nel momento stesso in cui si propone e sbandiera l'idea di creare l'uguaglianza generale, crea questi privilegi. La sfera politica è la matrice, cioè viene, non dico che ci sia solo la tendenza a generarsi rendite è intrinseca a un contesto sociale, ma lo Stato è il grande potenziatore e moltiplicatore di queste cose. Quindi, diciamo, le battaglie contro le rendite, ineguaglianze che hanno origine da privilegi che sono pervasive, c'è già è un compito legittimo e che ha un carattere quasi utopico, perché è però questo non significa che non l'altro, questo era Alberto, mi pare che avesse detto divertente questo fatto, l'impiego del termine borghese. Certamente a me è venuto, il libro l'ho scritto, in genere io ho scritto il libro avendo in mente il titolo, una parola, ed era quello indicato qui. Tra l'altro faccio un cenno, libertà, proprietà, uguaglianza, l'ho pensato prima, poi mi sono accorto che Marx, volendo prendere in giro la libertà borghese, dice libertà, uguaglianza e proprietà, lui dice, e poi dice e Bentham, perché poi lui considererebbe Bentham come l'utilitarismo, come il coronamento di questo. Invece no, mi va proprio bene, cioè è proprio questa, ed è la descrizione che Marx dà nel Pari Suggestivo delle libertà borghesi, sono effettivamente quindi in qualche modo quindi poi dopo l'ho dato come titolo all'introduzione, per un liberalismo borghese, perché avevo pensato addirittura di adottarlo come titolo, e mi sembra che questo sia la provocazione, sta nel fatto, certamente è borghese è una parola quasi sconveniente, però al tempo stesso, diciamo, le tre, libertà, proprietà e uguaglianza, sono inteso opportunamente le categorie del borghese. Quindi in qualche modo questo, diciamo, sono elementi per delineare un sistema di rapporti borghesi. dove la, il borghese è il titolare di diritti, e anche oggi di proprietà ce l'hanno praticamente tutti, diciamo, la categoria del borghese è universale, il che non significa che poi siano uguali, e quindi diciamo in qualche modo un progetto di fare, completiamo, diciamo, la cosiddetta rivoluzione borghese, radichiamo fino in fondo la rivoluzione borghese, mi è sembrato un modo anche così stimolante di vengo a toccare alcuni, fino a che ora possiamo stare qui?
Non ci manda via nessuno, però ci sono i segnali di mercato che andranno tenuti in presenza.
Io spero anche che qualcheduno magari abbia domande da fare. Salvati mi ha rimproverato di trascurare l'elemento comunitario della fratellanza. Sono d'accordo all'osservazione che ha fatto Lottieri, che fraternité, almeno dello slogan, è del cittadino, è anticomunitaria, è una fratellanza da kibbutz, se vogliamo, in qualche modo.
Ma kibbutz ne va volontariamente.
No, d'accordo, comunque, no, diciamo, il modello è quello. È un kibbutz,
sì,
forse potenzialmente anche, poi insomma è una parola a cui l'elemento comunitario, certamente insomma il libro è già abbastanza complesso, come vorrei dire questo fatto, molti hanno sottolineato fino al limite di lievemente scoraggiare dalla lettura o anche solo dall'acquisto del libro la difficoltà. E certamente il libro è molto organizzato, strutturato, però c'è uno sforzo che io ho fatto in questo libro, come del resto in tutti quelli che scrivo in genere, di rendere le singole parti in qualche modo autosufficienti. Uno può aprirsi di atto a questo paragrafo e ha buona probabilità di riuscire a capire quello che lì si dice. Poi
addirittura c'è una sintesi finale per ogni capitolo.
La sintesi finale, questo è un suggerimento che mi aveva dato Oscar Giannino quando avevamo fatto, mi spiace non sia questa sera, quella presentazione di cui diceva Alberto. Cosa dicevo? Sì, no, il comunitarismo non lo sarebbe un altro capitolo. Non penso che il liberalismo sia necessariamente ostile al comunitarismo. Cioè, diciamo, certamente diciamo quei legami che sono sentiti, autentici, tradizionali, cosa, il liberalismo è molto tollerante, consente anche in qualche modo di riducendo il peso, lo Stato che in qualche modo cerca di fare proprio, distorcendoli in qualche modo i valori e i compiti del comunitarismo in base al principio della generalità e dell'uguaglianza, sacrosanti eccetera, ma è un modo poi di uccidere il bambino nel momento in cui lo si... Quindi il liberalismo certamente è permissivo nei confronti del, certamente una riflessione liberale dei comunitari non è pensabile. Se guardate c'è il capitolo dove si parla delle libertà di entità collettive, e beh, io quando parlo di le associazioni costituiscono anche delle comunità, io credo che si debba essere lì speso, senza entrare molto nel dettaglio, anche una qualche lancia a favore della tolleranza di sfere, diciamo di potere, di giurisdizione, di regolazione comunitaria, perché in qualche modo diciamo impedire, reprimere il legame comunitario rischia di essere più illiberale, a volte per salvaguardare la libertà dei soggetti all'interno di una comunità li si vuole privare della libertà di costituire delle comunità. A me sembra che tutto sommato la seconda sia prevalente, e poi quando le libertà sono tolte dallo Stato è più grave, perché secondo me dalle comunità, dalle associazioni si può recedere. La recessione dallo Stato è difficile, assume solo la forma dell'immigrazione. Quindi molto spesso si tratta di scegliere tra diversi mali. Detto questo, certamente la mia idea di fondo, quella che, oltre all'opportunità di non impegnare ancora più di quanto già non faccia il lettore, è che il liberalismo sia più ospitale del comunitarismo, cioè un regime di democrazia liberale con la C fortemente liberale ha più spazi per un comunitarismo volontario, effettivo, facendo salvo essenzialmente la possibilità di abbandonare la comunità, di recedere, eccetera, ma se uno vuole portare il velo, per esempio, che lo porta, cose di questo genere. Lottieri mi ha due rimproveri che mi rimprovera di essere troppo permissivo nei confronti dello Stato per quanto riguarda la proprietà. È curioso perché io non identifico la proprietà, però considero, è stato un punto, una delle altre tesi fondamentali, c'è un elemento, un legame essenziale tra la libertà e la proprietà, in quanto la proprietà può avere origine solo da atti liberamente compiuti. Quindi io la considero come una delle forme di quello che chiamo la libertà in atto. Per esempio la famosa tesi lockeana sull'origine della proprietà, che è considerata come una teoria della proprietà legata al lavoro, non è vero. È chiaro, nel caso di Locke il lavoratore lavora liberamente la terra e acquisisce il diritto al prodotto senz'altro, se l'estensione del diritto anche alla terra coltivata è già più, non è giustificabile in termini di semplice libertà. Però lì è chiaro che quello che dà titolo di proprietà è l'avere lavorato, ma l'avere lavorato liberamente, perché invece è logico che laddove il lavoro è dipendente, lavora su istruzione, su comando di altri legittimamente, la proprietà, come anche la responsabilità, che è il contrario della proprietà, diciamo è la conseguenza letterale, la responsabilità è negativa, la proprietà è positiva, di ciò che si è fatto, di ciò che si è creato e di ciò che si è prodotto, beh, spetta all'impresa, cioè o al capitale, se c'è un capitalista individuale, è lui che comanda, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione del loro lavoro, che è anche prioritaria rispetto al pagamento dei profitti, eccetera. Però la proprietà del prodotto va a chi ha deciso che fosse. Quando libertà e lavoro si separano, la proprietà segue la libertà e non il lavoro. Lo stesso, diciamo, nella forma societaria, diciamo, in quanto dotata di personalità giuridica, l'impresa è un soggetto che è libero, decide liberamente attraverso degli organi, poi qui c'è questo sdoppiamento, rimane. Quindi per me allora la proprietà, soprattutto la proprietà di oggetti che sono frutto di attività produttive, è una delle forme in cui si manifesta la proprietà, la libertà, e la libertà è l'elemento decisivo nell'attribuzione della proprietà quando i prodotti sono frutto di rapporti complessi. Quindi diciamo è una forma di libertà e merita la considerazione che da questo deriva. Detto questo, la proprietà è la libertà che si è tradotta in cose che sono appropriabili e anche espropriabili. Ora, se nella misura in cui lo Stato deve approvvigionarsi, procurarsi delle risorse, tutto sommato è meglio che lo faccia attingendo a degli oggetti esterni piuttosto che imponendo direttamente a delle persone, cioè preferiamo pagare le tasse piuttosto che essere costretti ai lavori forzati. Tra l'altro adesso qui non accenno anche tra le giustificazioni che io do della posizione proporzionale, c'è anche il fatto che se lo Stato, quando lo Stato per esempio debba acquisisca dei servizi lavorativi con un sistema di corvée, diciamo, le corvée sono proporzionali al tempo di lavoro, ognuno lavora un giorno per lo Stato e no, tu che sei più bravo lavori 2, 3, 4, 5. Ecco. Un altro elemento a favore della proporzionalità, perché Michele diceva è giusto che chi ha di più dallo Stato e paghi di più, ma la tassazione proporzionale mica dice che tutti pagano le stesse tasse, ognuno paga in ragione del suo reddito.
È un argomento classico, in realtà precisamente a favore della tassazione proporzionale, quello che chi ha maggiori beni usufruisce in maniera proporzionalmente maggiore.
Esatto, se vogliamo, se noi possiamo considerare l'attività pubblica come un fattore produttivo in qualche modo, nel senso che senza lo Stato molte attività produttive non si svolgerebbero. Quindi è un fattore produttivo generale che la cosa di valutare, di attribuire, che dia un contributo uguale alla produzione di ogni nuova risorsa, e quindi diciamo il pagamento di questo coso è attraverso un'imposta proporzionale. Non sulla questione dell'eredità ribadisco la mia formulazione, che peraltro curiosamente Michele attaccava ma anche rispettava. Un altro rimprovero che Lottieri mi fa è di essere limitato all'orizzonte statale. Francamente non capisco perché, non è vero. Non solo perché, diciamo, intanto, per esempio, ed è tipico degli stati, gli stati liberali riconoscono, diciamo, i diritti civili, economici, fondamentali anche stranieri. Io parlo di una cittadinanza esterna. Il fatto che gli stati liberali riconoscono dei diritti, conferiscono dei diritti anche a coloro che non sono cittadini di quegli stati, nella misura in cui stabiliscono rapporti con lo Stato. Chi viene in Italia può venire anche dalla Corea del Nord, è libero, può fare, leggere quello che vuole, fare quello che vuole, può, per quanto, se si stabiliscono dei rapporti, quello che è sul versante italiano, ma adesso magari l'Italia non è il più liberale dei paesi, però insomma, diciamo, in un paese liberale i diritti limitati ai cittadini sono essenzialmente solo quelli politici o quelli, diciamo, cosiddetti sociali, eccetera, che non possono non essere in qualche modo circoscritti. Ma un altro elemento fondamentale di cui parlo molto è che, diciamo, chiaramente, diciamo, le forme di legislazione o giurisprudenza, soprattutto transnazionale, oggi, diciamo, si parla anche, diciamo, c'è una il giudiziario internazionale diventa sempre più produttore di norme e non interprete di norme, e questo anche avvalendosi del fatto che diciamo, per esempio, la Corte di Giustizia europea in qualche modo diventa una specie di corte costituzionale, perché fa appello a dei principi generali. Anche qua, cioè, ci sono anche i lati discutibili, perché, diciamo, questo costituzionalismo pervasivo transnazionale è una bellissima cosa, ma tende anche a farsi carico di una serie di costituzionalismo pesante, diciamo, la nozione dei diritti umani non è sempre, diventa come può diventare il diritto a tutto, al welfare state mondiale, eccetera. Se in Italia, tra l'altro, è particolarmente fiorente la scuola, non so come Rodotà, la scuola di Rodotà dei beni comuni, è un beni comuni, eccetera. Quindi c'è una specie di comunismo giudiziario mondiale, seppure, diciamo, gradualistico, e che è importante, anche devo dire, poi l'ultima analisi, l'alternativa al liberalismo è il comunismo, sostanzialmente. Non, diciamo, non è il comunismo sovietico, ma è l'idea che le risorse sono comuni, il patrimonio è comune, che qualsiasi forma di appropriazione individuale ma anche nazionale, eccetera, sia in qualche modo un'usurpazione di, che ci sia, vabbè, insomma, quindi non forse, diciamo, non metto, diciamo, non ho, diciamo, la vis polemica di Lottieri nei confronti dello Stato nazionale, anche perché ritengo che alcuni, non tutti i tentativi di superarlo sono felici. Non so, io per esempio non condivido il federalismo europeo forte, diciamo, quello di tipo spinelliano, eccetera, ma gli Stati Uniti d'Europa è una cosa non realizzabile, e che secondo me porterebbe, non auspicabile, che probabilmente porterebbe alla distruzione dell'Europa. Cioè, certo, gli europei, certo, non sono disposti a, gli italiani non sono disposti a morire per i lettoni o a pagare le pensioni tedesche, a pagare
più, viceversa, perché noi non corriamo quel rischio in questo momento di pagare le pensioni tedesche, non toccherebbe a noi.
No, però voglio dire, ci fosse una, cioè, l'idea, uno Stato ha anche un esercito e combatte, deve essere in grado di mandare tutti i suoi cittadini a combattere in qualsiasi punto, quindi diciamo se i russi fanno qualche cosa all'Estonia, a rigore gli Stati Uniti d'Europa dovrebbero, tutti dovremmo mandare là qualche cosa. Non c'è qui Michele sull'uguaglianza delle opportunità, ma spesso non voglio, inviterei anche, c'è anche quello, è un concetto complesso che si esprime più che rendere uguali le opportunità, secondo me si tratta di arricchire, diciamo aumentare le sfere. Del resto oggi diciamo la tecnologia, ma la stessa cultura di massa ha sviluppato delle sfere di valore. Insomma, un tempo Haydn era un domestico del principe Sterazzi, oggi i musicisti fanno miliardi, gli sportivi, questi diciamo sono gente, diciamo i talenti musicali, sportivi, come?
O fanno la fama.
Ho capito, no, però certamente, no, sì, non è che sto dicendo, però no, voglio dire, sono delle opportunità, diciamo, sono opportunità che sono aperte anche a gente che non ha, poi diciamo, là dove le cose si aprono sono anche poi i settori,
ma
guarda caso.
Anche il quarto clarinetto di Haydn non stava tanto
bene. Anche il secondo violino di fila di Haydn dice non stava tanto bene.
No, magari lascerei spazio, ovviamente no, ho toccato solo una parte degli, ma c'è qualcuno che...
Grazie, anzitutto è Eugenio Sommaini. Non per arrovellarci su una questione assolutamente marginale, in realtà